Eccoci carissimi, siamo di nuovo qui, puntualissimi. È sempre un ardente desiderio crescente di potervi incontrare, anche se non ci vediamo di persona, ma sicuramente vi sentiamo in profonda comunione con noi. L'ho già detto altre volte, Radio Mater è una vera famiglia. E poi all'interno di questa famiglia sono nati dei legami veramente belli. E allora vogliamo affidare anche oggi alla Trinità Santissima, con un bel splendente segno di croce, questa nostra ora e mezzo che personalmente mi piace chiamarla lembo di paradiso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mamma, vogliamo affidare di cuore anche oggi questa trasmissione. È un'altra famiglia quella che conosceremo attraverso questa tua radio. È una famiglia ferita nel profondo del loro cuore, però illuminata da tanta speranza, da tanta luce e da tanta grazia. E allora, come tu quando eri sotto la croce, che stavi ritta, ritta proprio per partecipare al dolore di tuo figlio, al dolore salvifico, anche oggi ti raccomandiamo, ecco, dai una carezza a Antonella, la mamma del piccolo Samuele che fra poco incontreremo, al papà Franco, al fratellino Matteo. Dai una carezza a loro di grande consolazione, di grande luce. Questa famiglia di Radio Mater ha il dono di accendere, riaccendere la speranza nei cuori, creare comunione, farci sentire terra e cielo un corpo solo, il corpo mistico, il corpo risorto di Gesù. Mamma, ti affidiamo tutto con tanta tenerezza e con totale abbandono e fiducia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ecco, innanzitutto voglio ringraziare Massimo, che è qui presente con me in studio. Oggi i veterani delle nostre trasmissioni hanno avuto tutti degli impegni e lui si è offerto subito con grandissima disponibilità e accoglienza di questo invito. Grazie Massimo di cuore e sono sicuro che Samuele dal cielo farà la sua parte. Ecco, prima che si presentino gli amici che oggi terranno questa trasmissione, volevo riportare un passaggio della preghiera eucaristica numero 2 nel rito nostro romano. Dopo le parole della consacrazione, ecco che, non so se anche voi come rito ambrosiano usate questo, c'è questo passaggio, rivolgendosi al Padre, diciamo, dopo il memento dei fratelli e sorelle defunti. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi e le sante che in ogni tempo ti furono graditi. Ecco, io vi confesso, soprattutto da quando abbiamo iniziato questo nostro cammino anche con Radio Mater e abbiamo iniziato con i nostri amici del gruppo Maria Porta del Cielo, questa spiritualità la stiamo approfondendo tantissimo. Questi santi e sante, voglio vedere innanzitutto la radice del battesimo, che in ogni tempo ti furono graditi, chi ci impedisce di pensare alle nostre mamme, ai nostri papà, alle nostre nonne, alle persone che nella nostra vita hanno lasciato dei segni indelebili di testimonianza. Certo, c'è una santità ufficiale proclamata dalla Chiesa, ma noi tutti sappiamo che non ci si ferma al numero dei santi canonizzati per dire è esaurita la sorgente della santità. Anzi, ecco, oggi mi sia permesso di dire che Samuele è proprio una di queste figure belle, pulite. Ascolterò molto volentieri gli interventi perché sono stati preparati da loro. Andiamo a finire in Toscana nuovamente. Abbiamo già partecipato ad alcuni amici già della Toscana e oggi siamo nuovamente in Toscana, a Empoli, in provincia di Pisa. E vedrete come il profumo della santità è in mezzo a noi, solo che tante volte, forse la fretta, la superficialità, tante volte non ci si rende conto dei doni che il Signore ci sta facendo. Ecco, adesso, cara Paola, so che siete già tutti in ascolto, ecco, mi hanno corretto che Empoli è in provincia di Firenze. Ecco, siccome sento che tante volte si parla di Pisa, cosa volete, da buon Veneto in Piemonte posso anche sbagliare qualche provincia toscana. Certamente questo non danneggia Samuele, ormai Samuele ha un'altra provincia che si chiama Cielo. Ecco, grazie comunque Antonella. Adesso ecco Paola, presenta per favore le persone che sono lì e che ci aiuteranno a gustare questa splendente figura di Samuele.
Buon pomeriggio Don Eligio, un saluto a tutta Radio Mater e agli ascoltatori. Siamo qui con mamma Antonella, babbo Franco e il nostro padre Tiziano, che è il parroco qui di Punta Elsa, e poi abbiamo due amiche, Brunella e Natascia. Siamo felici di potervi raccontare di questo splendido Samuele e di quello che ha lasciato ai genitori e a chi lo conosceva.
Comincia pure, inizia a presentare questa figura che anche per me è stata una scoperta. Grazie a quando sono venuto da Giovannino, il primo anniversario mi sembra, mi avete fatto conoscere questa famiglia e da allora è nato solo fiducia reciproca, ecco, e tanta corresponsabilità anche in questo dono che state portando avanti con tante famiglie ferite. Parla pure, grazie.
Bene, grazie. Allora, un passo del Vangelo di Luca 12:27 dice: guardate i gigli come crescano, non filano, non tessono, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Era il 15 agosto del 2003, mentre tutta la Chiesa festeggiava la solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, nella cittadina di Empoli, in provincia di Firenze, si levava un grido di gioia. È nato Samuele. Uno scricciolo, racconta la mamma Antonella. Iniziava così la breve ma intensa avventura di questo solare giglio di campo, a cui verrà dato il nome di Samuele, che significa il Signore ha ascoltato. Egli è passato tra noi come un fiore di campo, un piccolo fiore che ha attirato i nostri sguardi per la sua bellezza e semplicità e che ha saputo riempire il cuore con il profumo della sua bontà e del suo sorriso. Il 27 dicembre del 2003, giorno dell'ottava di Natale, in cui la Chiesa celebra la festa di San Giovanni Evangelista, il discepolo che Gesù amava, nella parrocchia dell'Immacolata Concezione a Napoli, sul neonato Samuele, il sacerdote celebrante, pronunciava le parole solenni della formula battesimale. Samuele, Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quel giorno Samuele ha sperimentato su di sé la freschezza del lieto annuncio. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E il battesimo gli ha dato un centro, Dio in persona. In Samuele lo Spirito Santo ha infuso i semi della verità, della libertà, della fede, che diventeranno il suo coraggio, la sua forza, per vivere in pienezza la breve parabola della sua vita. Chiunque ha avuto il dono di incontrarlo porta indelebile nel cuore il ricordo vivo della sua solarità, della sua bontà, della sua disponibilità, del suo desiderio di essere amico con tutti. Quando scendeva di casa per andare a giocare ai giardinetti, poiché amava molto stare in compagnia, aveva allora appena 2 anni e mezzo. Già sapeva donare spontaneamente i suoi giochini ai suoi amichetti. Questo suo atteggiamento di prodigalità non tardò a suscitare stupore in quella mamma che osservava con non poca meraviglia quel comportamento così da grande, in un bimbo ancora tanto piccolo. E questa sua specialità nel comportamento lo manifesterà ancora più chiaramente durante il percorso alla scuola elementare. È risaputo che fin dall'infanzia i piccoli manifestano evidenti atteggiamenti di egoismo. Desiderano essere sempre al centro dell'attenzione e abbastanza possessivi con le loro cose, così anche nei loro rapporti tra coetanei. Non sempre è scontato avere un rapporto aperto con tutti. Si preferiscono amicizie particolari, da curare quasi gelosamente, piuttosto che ricercare un'amicizia aperta e inclusiva degli altri. In questo il nostro piccolo campione ha saputo andare contro tendenza, anche se spesso veniva preso in giro, pur senza motivi particolari, o non veniva ricambiato delle sue attenzioni, o poco considerato. Ciò non lo fermava certamente nel continuare a essere amico di tutti, è sempre pronto a fare lui per primo il primo passo. Un altro particolare interessante, ancora raccontato dalla sua mamma Antonella, Samuele non era un bambino pretenzioso, capriccioso. Quando lui vedeva un giochino che evidentemente lo attirava, prima di dirmi «lo voglio, me lo compri», preferiva con tanta gentilezza chiedermi «ma questo giocattolo costa tanto?». Un altro importante aneddoto ci aiuta a comprendere ancora meglio le profondità di questo piccolo. Un giorno, l'ennesimo, nel sentire raccontare dal figlio i piccoli screzi subiti dalle labbra della sua mamma, scappa questa affermazione. «Insomma, Samuele, d'ora in poi, quando ti faranno un dispetto, tu ricambialo con un altro dispetto». Samuele si fa pensoso e con voce seria rispose: «No, mamma, non lo farò mai. Quando lo fanno a me, io ci rimango male. Se lo facessi anch'io, sicuramente starebbero male anche loro, e io questo non voglio farlo». Non è Gesù che ha detto nella regola d'oro: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro?» Tenero di età, ma già ben solito interiormente. Tuttavia, da chi gli sta vicino e aveva il compito di educarlo, con l'intento di indirizzare bene le sue buone qualità e rafforzarlo interiormente, vedendolo così esageratamente sensibile, più volte venne il consiglio di essere prudente e quanto fosse stato necessario anche difendersi per evitare di farsi troppo male, specialmente a causa di coloro che avrebbero potuto approfittare della sua bontà. Ma dov'è il segreto di tanta forza interiore?
Ecco, io penso, Paola, che sia importante, dopo queste cose stupende, si vede proprio come Dio sceglie i suoi piccoli e li coltiva. Facciamo un breve stacco musicale che ci serva per riflettere già di fronte a che gigante ci stiamo trovando. Grazie. Thank you. Ecco carissimi, siamo di nuovo in onda. Desideravo, prima di proseguire l'avventura di Samuele, che è veramente un angioletto, ecco, leggervi questa paginetta di Teresio Bosco che prendo dalla vita di San Domenico Savio. E vedrete come i nostri ragazzini sono veramente delle perle preziose, vanno coltivati. Racconta Teresio Bosco di questo bambino che faceva tanta strada per andare a scuola. 10 chilometri al giorno erano veramente troppi per un ragazzino piccolo e gracile come Domenico. Un giorno Carlo Savio, il papà di Domenico, si decise, aveva già trapiantato casa 2 volte, da Mondonio a Riva e da Riva a Murialdo, ora sarebbe tornato a Mondonio. Là c'erano scuole come a Castelnuovo e Domenico non avrebbe più dovuto fare tanta strada. Del resto il suo lavoro a Murialdo si faceva sempre più scarso, bisognava andarne a cercare altrove. Domenico andò a salutare il cappellano, diede addio ai suoi amici, si recò per l'ultima volta nella chiesina dove aveva imparato a conoscere il Signore e con babbo e mamma partì. A Mondonio si trovarono di casa perché, essendo il loro paese d'origine, avevano molti parenti. Domenico trovò un nuovo maestro di nome Don Cugliero e nuovi compagni. Ripigliò con buona volontà i suoi studi. C'era un altro ragazzo assai bravo ed intelligente di nome Francesco Desideri. Furono amici. Don Cugliero capì subito la profonda bontà di Domenico Savio. Prese a volergli bene, come del resto voleva bene a Desideri e a tutti i suoi scolari. Anche nella classe di Don Cugliero, però, come in quasi tutte le classi del mondo, c'erano alcune teppe che ne combinavano di ogni colore. Don Cugliero, da buon insegnante del suo tempo, sapeva far rigare i monelli con la verga e ad alcuni aveva già minacciato l'espulsione dalla scuola. Nelle rigide giornate d'inverno la scuola era riscaldata e affumicata da una grossa stufa. Ogni scolaro doveva portare un pezzo di legno per accenderla. Un giorno Don Cugliero tardava ad arrivare, fuori nevicava e in classe il calore non era proprio eccessivo. Due monelli, erano quelli della lista nera, dopo aver parlottato alcuni istanti a bassa voce, sgusciarono fuori dalla porta. Rientrarono con due blocchi di neve e senza che nessuno lo prevedesse li infilarono nella stufa. Un gran fumo, poi dalla stufa cominciò ad uscire un ruscello d'acqua che invase l'aula. Lo scherzo era stupido. Ed ecco arrivare Don Cugliero. Vede l'acqua fluire dalla stufa, s'avvicina scuro in volto, toglie il coperchio, si volta inviperito. «E così staremo bene al caldo, vero? Chi è stato?» La voce molto severa. I due colpevoli si guardano impauriti. Se qualcuno soffia il loro nome, saranno certamente espulsi dalla scuola. Come fare? A cenni si decidono a scaricare la colpa sopra un altro. Con faccia di bronzo uno di loro si alza, tende il dito accusatore verso Domenico Savio. «È stato lui!» Anche l'altro conferma con calore. «Sì, è stato lui!» Don Cugliero cade dalle nuvole. «Domenico, proprio tu! Non l'avrei mai creduto!» Domenico lì per lì non ha capito di che cosa l'accusano. È arrivato in ritardo anche lui, a causa della nevicata, e non si è nemmeno accorto di quello che è successo. Poi capisce la stufa, la neve, si alza di scatto, ha il viso rosso, volge gli occhi in giro. Nessuno lo difende, eppure tutti hanno visto. Nessuno ha il coraggio di testimoniare per lui, perché quei due sono grandi e menano. Il maestro continua. «Meno male che la tua prima mancanza, altrimenti ti avrei cacciato di scuola». Domenico abbassa gli occhi, stringe i pugni. Basterebbe una parola, una sola, e i veri colpevoli sarebbero smascherati. Ma il maestro ha detto, se non fosse la prima mancanza, espulsione. No, non vuole che i suoi compagni siano espulsi. Il maestro continua la sgridata e gli comanda di mettersi in ginocchio in mezzo alla classe. Al termine della lezione, però, chi ha visto i monelli fare la bella impresa non ne può più. Non si tratta di fare la spia. Si tratta di giustizia bella e buona. Avvicina Don Cugliero e dice tutto. Il buon maestro cade una seconda volta dalle nuvole. Ma allora, perché? Poteva ben parlare, benedetto ragazzo. Il giorno dopo, umiliato per aver castigato un innocente, lo avvicina. Perché? Non mi hai detto che non eri stato tu? Domenico rispose. Non importa. Ho pensato che quei tali sarebbero stati cacciati di scuola e non volevo. Io invece speravo di essere perdonato. E poi ho pensato a Gesù. Anche lui fu accusato ingiustamente. Don Cugliero stette zitto, ma pensò che Domenico era un ragazzo troppo bravo per lasciarlo in un paese qualsiasi. Pensò a Don Bosco. Ci voleva proprio lui per Domenico. Ecco, ascoltando così le parole prima di mamma Antonella, sentendo quelle parole di Gesù, quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro, mi è proprio venuto da subito questo esempio e avevo piacere di condividerlo. A volte noi santi li facciamo santi solo quando li vediamo con l'aureola, ma ecco questo piccolino che non si sentiva, no mamma, non lo farò mai, quando lo fanno a me io ci rimango male. Se lo facessi anch'io sicuramente starebbero male anche loro e io questo non voglio farlo. E allora abbiamo il dono oggi di poter ascoltare anche queste parole proprio della sua maestra, la maestra di Samuele che ci raggiunge attraverso queste righe che adesso ci verranno lette.
Buongiorno, sono Brunella. Purtroppo non sono la maestra di Samuele, non la sto stata. Però leggo le frasi che le sue maestre hanno scritto per lui, perché parlare di Samuele è facile, è semplicemente naturale, ed ecco allora il ricordo che Samuele ha lasciato alle sue maestre, Emanuela, Monica e Cristiana. Il 24 settembre, verso le 7 del mattino, sento suonare alla porta, ero già sveglia e pronta ad affrontare una nuova giornata. Era la mia vicina di casa, la mamma di Benedetta, una mia alunna, che mi comunicava che Samuele Vitale era morto la sera prima. Ho dovuto farmi ripetere due volte quello che mi stava dicendo, perché pensavo di non aver capito bene. A volte certe notizie ti lasciano talmente senza fiato che non ti rendi ben conto di cosa stia accadendo intorno a te. Samuele era un bambino con molte qualità. Il suo sorriso, la mano tesa pronta ad aiutare i compagni in difficoltà, senza nulla chiedere in cambio. Arrivava a scuola con il sorriso sulle labbra, desideroso ed interessato a tutto ciò che le maestre facevano e dicevano. I suoi occhi erano svegli, luminosi, lo sguardo furbo, un bambino con un cuore grande e questa sua qualità era visibile a tutti, insegnanti, compagni di scuola e i custodi. La sua mamma ha sempre detto che Samuele era un bambino speciale. Aveva ragione, era proprio così. Lo ricordiamo quando, terminata la scuola primaria, tornava a trovare le sue maestre. Raccontava come si trovava nella nuova scuola, quello che faceva, i voti che prendeva e ci salutava sempre con un sorriso e con i suoi due occhioni colmi di gioia. Così noi, Emanuela, Monica e Cristiana, ricordiamo questo bambino volato in cielo forse troppo presto, ma come diceva il poeta Charles Péguy, l'amore non svanisce mai, la morte non è niente. Io sono andato nella stanza accanto, io sono io, voi siete voi, ciò che ero io per voi lo sono sempre. Ricordiamo dunque Samuele con una velata tristezza, avendo però la consapevolezza che dal cielo ci segue con il suo sguardo birichino e come diceva Sant'Agostino, asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami il tuo sorriso è la mia pace. Ecco, io vorrei aggiungere solo una piccola cosa per come ho conosciuto il piccolo Samuele. Pensiamo a Samuele per la gioia, la serenità e l'allegria che aveva sempre dentro di sé. Pensiamo al suo visetto pulito e sempre sorridente. Ecco, io Brunella lo ricordo così, Samuele. Ciao, piccolo, ciao, ciao. Ripassa Paola, Brunella, la nostra conduttrice.
No, andiamo avanti, Don Eliseo, con raccontare ancora un po' di Samuele.
Sì, ancora un pezzettino, ecco, poi facciamo un altro stacco.
Certo, e sarà Natascia a leggere.
Tutto posso in colui che mi dà la forza. Il 20 maggio 2012, all'età di 9 anni, nella parrocchia di Santo Stefano in Ponta Elsa, Samuele, per la prima volta, ha ricevuto Gesù nella Santa Comunione. Nel suo animo, già tanto sensibile, il dialogo con Gesù, la sua amicizia con Lui, da quel giorno diventeranno ancora più forti. E il papà, Franco, che ricorda quanto precedette e seguì questo evento di grazia tanto importante nella vita di Samuele e per tutta la famiglia Vitale. Che bel giorno fu quello! In famiglia parlavamo spesso di ciò che Samuele stava per ricevere e, tutti insieme, cercavamo di creare il clima favorevole affinché questo incontro con l'amico Gesù potesse avvenire nel migliore dei modi. Samuele era entusiasta, non vedeva l'ora che arrivasse il tanto atteso appuntamento. Come dimenticare quel mattino? Il suo volto era raggiante, si può dire che non stava più nella pelle. Ha pregato, cantato, partecipato attivamente alle proposte del celebrante. Dopo aver ricevuto Gesù nell'ostia candida, è tornato al suo posto, è rimasto un po' in ginocchio e poi si è seduto. Il suo visino era luminoso, gli occhi lucidi e pieni di emozione. Chissà che cosa si saranno detti lui e Gesù in quei minuti, trascorsi in silenzio. Rimarrà sempre un segreto tra loro, un segreto che sicuramente ha iniziato a prepararlo per la missione speciale che la vita gli stava riservando.
Ecco, Don Elisio, se vogliamo fare uno stacco, poi c'è il nostro padre Tiziano che sì, ci parlerà un po' di
Paola, Samuele. Mi permettete di leggere un altro piccolo passaggio della vita di Domenico sulla prima comunione? Perché ti dico, sono molto affezionato a San Domenico Savio, ma io mi ritrovo in queste cose che state dicendo, perché Ecco, non ho conosciuto personalmente Samuele, ma io lo sento più vivo che mai. E ci sta riempiendo il cuore di quella luce di cui soprattutto papà, mamma e fratellina hanno bisogno. Posso leggere queste due righe ancora di Domenico?
Certo.
Allora, torniamo indietro di qualche anno, siamo nel 1849, secondo anno di scuola. Nessuna novità, una sola, un giorno solo, l'8 aprile. A quei tempi la prima comunione si faceva a 12 anni, o al massimo a 11. Ma un giorno che si trovava con alcuni sacerdoti dei paesi vicini, Don Giovanni disse loro: «Sentite, qui c'è un ragazzo che a 7 anni è intelligente e devoto come un angelo. Devo dargli la prima comunione?» Quei sacerdoti lo vollero conoscere ed esaminare, ne rimasero meravigliati. Ponderata bene la cognizione precoce, l'istruzione e i vivi desideri di Domenico, scrive il suo maestro, lasciarono da parte tutte le difficoltà e lo ammisero a partecipare per la prima volta all'Eucarestia. Don Giovanni poté annunciare a Domenico: «L'8 aprile, il giorno di Pasqua, ti darò la prima comunione». Quando i paesani lo seppero, brontolarono: «La prima comunione, ma soltanto 7 anni». Ma coloro che pensavano ad uno sproposito di Don Giovanni, Domenico Savio dimostrò che anche a 7 anni si può essere pronti a ricevere degnamente Gesù. In quei giorni si fermava a lungo nella chiesa, a guardare il tabernacolo, a parlare con il Signore. Sabato Santo 1849 le campane si sono sciolte in un inno festoso: Cristo è risorto. Mamma Brigida si dà da fare perché tutto nella sua casa risplenda a festa. Domani sarà Pasqua e sarà giorno grande per il suo ragazzino. Domenico attende che mamma si riposi un momento, le si accosta. Mamma, le dice, domani vado a fare la mia comunione. Perdonatemi tutti i dispiaceri che vi ho dato. Vi prometto che sarò molto più buono, starò attento a scuola, sarò obbediente, docile, rispettoso. Mamma Brigida, dal suo Domenico non aveva mai ricevuto un dispiacere. Stai tranquillo, Domenico, prega il Signore che ti conservi buono e pregalo anche per me e per il papà. Ecco, avevo desiderio di leggervi questo. E allora dico proprio al caro Samuele, prega in questo momento per noi che ascoltiamo, in modo particolare, prega per tua mamma, tuo papà e il tuo fratellino Matteo. Adesso ascoltiamo un altro, facciamo uno stacco musicale. E poi lasceremo la parola al caro padre Tiziano, che sicuramente ha delle cose stupende da condividerci. Grazie.
Cercate il regno di Dio, il regno.
Eccoci amici nuovamente insieme. Adesso abbiamo la gioia, ve l'ho già annunciato prima, di ascoltare Padre Tiziano. Lascio a lui la presentazione perché anch'io è la prima volta che ho il dono di poterlo conoscere.
Speriamo bene.
Sicuramente.
Beh, credo che quello che hanno sottolineato finora le persone che hanno parlato, hanno delineato veramente la figura di Samuele, questo ragazzo davvero limpido, sincero. Quando l'ho ricordato nell'omelia il giorno del suo funerale, dicevo dagli occhi furbi, perché Samuele era così, insomma, no? Per cui lo sentivi, lo vedevi, lo toccavi con mano, che evidentemente aveva una marcia in più. Per cui quando mi sono ritrovato quella sera, che mi hanno avvertito, insomma, di quello che era successo, sinceramente mi sono tornate alla mente le parole di San Paolo, no? Quando dice che la morte a volte arriva come un furto e che con tutta la sua violenza distrugge quello che hai. E poi evidentemente c'è quel cammino che tu compi, quel cammino di fede, quella fede che ti porta a pensare alle parole di Gesù: chi crede in me avrà la vita eterna. E allora in quel momento sicuramente ho pensato a Samuele, che viveva questa gioia dell'incontro con il padre, di quel padre che spalanca le braccia e ti prende accanto a sé, ti prende sul suo cuore, come sicuramente facevano i suoi genitori ogni giorno quando riappariva sulla porta di casa, che tornava da scuola, tornava dal gioco. E sono quelle cose che poi ti lasciano il segno dentro il cuore, anche perché a volte magari qualcuno, una volta me lo sono sentito dire, voi preti, un po' di parole e poi tutto finisce lì. Ma credo che non sia così. Né quando una persona è piccola, come Samuele, né quando una persona è adulta. Anche perché sono la parte del tuo gregge, e come dice Papa Francesco, tu sei il pastore e devi sentire l'odore delle tue pecore. Quelle pecore che continuano a ricordare Samuele, quelle pecore che non dimenticano l'affetto, l'amore, l'attenzione, la disponibilità, e che dunque diventano un segno, una testimonianza viva. Ricordo davvero il giorno in cui lo abbiamo accompagnato all'incontro con il Signore, tutti i suoi compagni, tutti erano desiderosi di essere vicino a lui, accanto a lui, quasi che loro mancasse la parte più importante della loro vita, come se avessero perso un pezzo della loro vita. E li vedevi davvero, i suoi compagni, persi. E poi li hai visti rianimarsi, perché perché hanno sentito che la vicinanza di Samuele non poteva terminare, non poteva finire, solo perché Samuele, come ha letto prima, si era trasferito nella porta accanto. E oggi devo dire che sicuramente ho nella comunità parrocchiale due persone, Franco e Antonella, che danno davvero una grande testimonianza di questa serenità che nasce proprio dalla fede, la fede vera, la fede profonda, la fede che ti fa sentire la vicinanza anche di chi non lo vedi con gli occhi della carne, non lo vedi certo, ma lo vedi con gli occhi del cuore. E allora sono proprio gli occhi del cuore che ti riportano quella serenità, quella pace interiore, quella forza, quel coraggio che ti permette ancora di continuare la vita, che ti permette ancora di dare di più della tua vita, che ti permette ancora di far sentire Matteo, il fratellino di Samuele, ancora più partecipe, ancora più vivo nella sua famiglia e nella comunità cristiana. Questo credo che sia la realtà fondamentale che ho scoperto in Franco e Antonella. E credo che tutti quanti insieme dobbiamo dire grazie a Samuele. Certo, è vero, chi non vorrebbe averlo ancora accanto, tutti. Ma sappiamo che ci è ancora più accanto ora che vive nel paradiso di Dio.
Grazie. Grazie Partiziano per queste parole così profonde e proprio accorate. Ecco, è una famiglia, è una vera famiglia che sa sostenersi anche nella consolazione. Grazie. Chiederei adesso a Paola, mi parlavi di un sogno che un'amica di famiglia di Antonella e Franco ha fatto. Penso che dopo queste parole così belle di padre Tiziano, dove è ancora qui, è con noi, nella comunione dei santi, certo gli occhi non lo vedono, penso che stia bene, è un sogno, ma la vita di Don Bosco è piena di sogni. Anche Domenico è apparso in sogno a Don Bosco in una visione stupenda. Se pensi, credo che sia bello ascoltare adesso questo sogno. Lo ascoltiamo volentieri.
Bene, ci provo, cerco di trasmettere quello che io sono riuscita a capire. Ero in una stanza grande, poco arredata. Ero seduta accanto ad Antonella, vicino ad un tavolo. Dovevamo preparare qualcosa, qualche lavoro per il mio laboratorio. Improvvisamente vedo riflessa sulla porta delle piccole luci. Queste luci giravano come in una giostra. Mi guardo intorno e non vedo nulla che possa riflettere in quel modo. Capisco che sta succedendo qualcosa, ma non riesco a spiegarmi che cosa. Poco dopo percepisco che nella stanza c'è Samuele. Sento la sua presenza, ma non lo vedo. Non so cosa devo fare. Anche Antonella vede le lucine, che sembrano danzare, ma neanche lei si rende conto di quello che sta accadendo. Non sapendo cosa fare, chiedo ad Antonella di inginocchiarsi insieme a me e preghiamo. Le dico che c'è Samuele, provo a pregare continuando a guardare la parete. Adesso si sono aggiunte altre lucine e scorrono veloci delle immagini. Non riesco a distinguerle bene perché si susseguono l'una dietro l'altra, troppo velocemente. Il ritmo frenetico delle immagini indistinte, le lucine che nel frattempo hanno invaso tutta la parete, comunicano e ci disorientano e infastidiscono. Percepisco ancora più nettamente la presenza di Samuele e non so come comunico con lui. gli dico, un po' risentita, che non ha senso continuare a mandarmi quelle immagini, perché non riesco a capire. Generano solo tanta confusione. Mi domando come mai, dato che lui è in quella stanza, non ne percepisco distintamente la presenza. Non mi parla chiaramente, non mi spiega cosa significa tutto questo. A questo mio pensiero la parete si sgombra, improvvisamente. Di tutte le immagini rimane solo un quadrato illuminato e all'interno di esso si vede una porta aperta, spalancata. Guardando oltre si vede il cielo. Percepisco nettamente una sensazione difficilissima da spiegarmi. Sento il dolore, un dolore profondo, angosciante, ma questo dolore si ferma sulla soglia della porta, che vedo e sento la differenza, molto nettamente. Sento molto nettamente la differenza fra star fuori la porta e il passarci oltre. Nello stesso istante Samu mi comunica che quel dolore non può oltrepassare la porta, si ferma sulla soglia. Avverto una stranissima sensazione. Samu continua a spiegarmi che solo coloro che vivono il dolore che in quel momento sto provando, anche io, possono sapere chiaramente cosa li aspetta oltre la porta, da passare, da percepire in quanto ciò che li aiuta a sopportare il dolore che vivono quotidianamente. La sofferenza che percepisco è insopportabile, mi sveglio di soprassalto dicendo io no, avverto ancora per qualche istante la presenza di Samu e poi tutto riprende normalmente come in una mattina come tante. Scusatemi, ma leggere questa cosa è stata molto particolare per me. La stessa modo con cui Giusy, che è la signora che ha scritto questo sogno, chiama Samu, me lo fa sentire vicino. Credo che sia una cosa che particolare. Questo sogno va riscritto bene perché è scritto non in stampatello, è scritto a mano, ecco perché qualche volta ho commesso degli errori, ma credo che vada scritto per bene e diffuso. Secondo me c'è un bel segnale dentro questo sogno. Grazie. Ecco Paolo.
Sì, grazie, ha proprio ragione. Adesso lo dico a Paola, poi sia questo sia lo scritto della maestra ce lo fai poi avere, oppure lo potete mettere voi direttamente nel nostro sito, perché sono due testimonianze molto belle. Questo che ha letto adesso, questa persona cara, è proprio quello che è successo comunque anche ai discepoli, che quando sono entrati dentro il dolore di Gesù ne sono usciti rafforzati, finché si sono fermati solo al dolore esterno, entrano nel sepolcro, videro e credettero, dice il Vangelo di Giovanni, perché solo entrando in quella che è stata la vicenda di Gesù tu riesci a capire e avere la forza di andare avanti. Guarda che quello che sta vivendo il gruppo Maria Porta del Cielo, con tutte le nostre fragilità, momenti difficili, noi non ci fermiamo. Andiamo avanti, entriamo in Gesù e in Gesù troviamo la vittoria della risurrezione. Ecco, credo Paolo, adesso ci sarà anche l'altro stacco musicale, che tu dovresti un momentino presentare il canto che adesso comparteciperemo insieme. È molto bello e ti porta a un altro angelo, ecco, a un altro campione che è vostro figlio Giovannino, che i radioascoltatori hanno già incontrato tempo fa, ma che con questo canto lo risentiamo profondamente vivo qui e sì, direi che si allaccia perfettamente a quanto appena letto. Grazie.
Grazie Danilio. È proprio un canto di speranza quello che ci ha lasciato Giovanni. Giovanni, per chi non lo sa, ma io l'ho già in trasmissione detto altre volte, è salito in cielo il 7 febbraio del 2015 e era aveva la passione del pianoforte, della musica, lui era un autodidatta e un giorno arriva a casa e mi dice: mamma, ho sentito suonare le campane a morto, oggi c'è un funerale e mi è venuta questa melodia, questo pochi mesi prima che sia salito in cielo. E io ho detto: oh mamma, che tristezza, cioè proprio questa melodia si doveva nascere da questo suono. Comunque l'ho ascoltato, era una melodia triste, però vabbè, la suonava spesso, gli piaceva, lui piaceva tanto. E niente, quando ci ha lasciato non ricordavamo più questa melodia e quindi abbiamo cercato dappertutto, nei computer, da qualsiasi parte. E niente, e ci dispiaceva molto perché era qualcosa che lui aveva nel cuore e l'aveva esposto così con la musica. Un giorno al cimitero con i miei figli, Francesco e Andrea, Francesco mi dice: mamma, mi è tornata alla mente la musica che suonava Giovanni, e io nello stesso tempo gliel'ho canticchiata. Davanti alla sua tomba è ritornata questa melodia. E il nostro caro amico Ettore del Movimento GAM, prendendo le parole del Vangelo di San Giovanni, io vi rivedrò, è nato questo canto che a noi dà tanta speranza e ce lo fa sentire ancora più vicino. Ecco, è una cosa bellissima che ci portiamo nel cuore.
E allora ascoltiamo il canto di Giovannino.
Adesso siete tristi,
Grazie Giovannino, grazie. E padre Tiziano ha detto grazie a Samuele, ma diciamo anche grazie a te, perché in paradiso state lavorando tantissimo, non siete mai fermi un attimo. E Gesù diceva: il padre mio lavora sempre, anch'io lavoro, ma che io c'ho un lavoro eterno, visto in un'altra ottica, ma sicuramente un lavoro eterno. Ecco, adesso andiamo allo scrigno di Samuele, che è la sua famiglia. Adesso ascoltiamo la voce della cara mamma Antonella, che ci condivide qualcosa sicuramente di bello. Se Gesù dice che dai frutti si riconosce l'albero, sicuramente, ecco, l'albero è buono. Benvenuta Antonella, ti ascoltiamo proprio con tanto amore.
Sì, salve, buon pomeriggio a tutti. Niente, io inizierei col presentare me stessa per arrivare poi a Samuele. Io sono l'ultima di 10 figli, dove purtroppo ho conosciuto presto la sofferenza, perché ho perso il mio papà all'età di 8 anni, scusate l'emozione, e la mia mamma all'età di 25, sicché la sofferenza ha fatto un po' parte della mia vita. Purtroppo avevo una fede un po' tiepida inizialmente, poi io, fortunatamente, ho conosciuto Franco, mio marito, dove si è iniziato a fare un cammino di fede. E piano piano ho conosciuto sempre di più il Signore e il suo grande amore. E a un certo punto ecco che il Signore mi premia. E mi premia, scusate, mandandomi questo raggio di sole che è Samuele, che illumina la mia vita. Subito dall'inizio Samuele è un bambino che pieno di vita, pieno di gioia, di una voglia di vivere che coinvolgeva tutti. Lui apprezzava tutto, ma non le cose a livello materiale, perché il materialismo è stato per il materialismo. Lui usciva fuori, lui osservava tutto, osservava i fiumi, ci chiedeva tutto: mamma, è quello che cos'è? È il sole, è la luna, è tutto. Perfino le formiche, gli interessavano il lavoro laborioso che facevano le formiche. Era un bambino che amava la vita, amava tutto, amava il condividere con gli altri tutto, che fosse sia cose materiali, che condividere le giornate, condividere i pensieri. Un bambino che si faceva veramente in quattro per tutti, amava tutti. Il perdono, ecco, una cosa che mi è rimasto tanto impresso di questo meraviglioso figlio è che mi ha insegnato il perdono, perché lui era sempre lì pronto a perdonare tutti. C'era sempre un motivo di scusa per tutti: non l'ha fatto apposta oppure non lo voleva fare, pur di non puntare il dito verso gli altri. Ecco, come dicevo, un bambino che mi ha riempito la vita, e quando è successo, purtroppo, di quella sera, mi sono un po' vista disperata, no? Perché ho detto, ecco, ho perso il mio raggio di sole. E invece devo dire questo, che la mattina dopo, quando sono entrata nella stanza lì all'obitorio, cioè era una cosa che mi ha spiazzato, perché il mio raggio di sole non si era spento, ma era ancora più luminoso. Cioè Samuele aveva una luce, una serenità e un sorriso sulle labbra che mi ha spiazzato. E lì, perché vi porto un attimino indietro, che Samuele era un bambino che è molto sensibile, no? Una mamma percepisce il figlio che non può star male, no? È facile per una mamma, ma che un bambino all'età di 5-6 anni guarda la mamma e si accosta, mi accarezza e mi dice: cosa c'è mamma, se stai male, ti senti male, ti manca la tua mamma? E a quel punto io a volte gli dicevo: sì, mi manca la mia mamma, il mio papà. Dicevo: però sai, io sono convinta che loro sono nella vita vera, sono con Gesù, con Maria, e quindi questo mi fa star bene. E lui mi chiedeva conferma, no? Mi diceva, mamma, ma è vero tutto questo, che di là c'è il paradiso? E diceva, amore mio, mamma, la conferma non te la può dare, però voglio dire, sono sicura, la mia fede mi dice di sì. Ecco, io quel giorno quando sono entrata nella stanza lì del commiato e ho visto quella luce, quella serenità, lì ho detto, Samuele mi sta confermando che di là c'è la vita. Per me era una conferma quella. E poi nello stesso tempo sentivo una musica che avevo sentito qualche giorno prima che succedesse tutto, e lui ascoltava una canzone che io non conoscevo, né la cantante né il testo di questa canzone, però nel momento in cui sono entrata io ho sentito questa canzone, che dopo un po', non subito, ma dopo un po' insieme ad una cara amica, siamo andati a cercare questo testo, questa canzone, e siamo risaliti alle parole. Ora io vi passo Paola, perché ve le dice lei queste parole.
L'emozione è tanta, quindi leggo io per lei. La strofa dice proprio così: mi chiedo spesso se tu sei felice come me, e saliremo insieme sopra il cielo. A piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso. E questo, io ho percepito un segno grandissimo. Cioè, veramente Samuele gli ha lasciato questa canzone, come a me Giovanni ha lasciato la sua, anche a lei ha lasciato questa canzone, per fargli capire che veramente loro ci aspettano in paradiso. E la strada è continuare a camminare con Gesù, che veramente andremo tutti dritti fino al paradiso. E Don Elisio, abbiamo saltato il pezzo più triste, l'abbiamo lasciato da ultimo, e poi parlerà anche Franco, che è la storia della tragedia di quella sera.
Vuoi fare un piccolo stacco ancora? E poi ascoltiamo subito il pezzettino, così, purtroppo, di quel momento, e poi anche papà Franco, mi raccomando.
Certo, è qui.
Grazie. Vai. Ecco, carissimi radioascoltatori, ci siamo ancora insieme. Adesso ascolteremo un momentino questo tragico evento, e poi anche papà Franco.
Ecco, di Samuele si potrà sempre dire che non ha fatto cose straordinarie, ma sarà proprio la sua vita a essere straordinariamente ordinaria. A sigillare questa straordinarietà sarà il gigante invisibile, lo Spirito Santo, che riceverà domenica 10 maggio 2015, col sacramento della Cresima. Il suo cuore docile era come uno scrigno già ricco di tutti i doni dello Spirito Santo. La conferma di tutto questo verrà soprattutto dopo mercoledì 23 settembre 2015, giorno in cui Samuele, appena dodicenne,
improvvisamente ritornerà alla casa del padre. Riportiamo indietro le lancette dell'orologio a quella sera. Erano circa le ore 20. La famiglia Vitale aveva terminato da poco di cenare e Samuele chiese il permesso di poter uscire a giocare ancora un po' con i suoi amichetti. L'aria era ancora tiepida e i giardinetti sotto casa ben illuminati. Il permesso gli venne concesso, ricordandogli solamente di rincasare presto perché il giorno dopo c'era scuola. Saluta, scendendo di corsa le scale per non perdere tempo, risponde: «Sì, mamma, ciao, ci vediamo dopo», accompagnando le parole con l'indice in modo affermativo. Quello sarà il suo ultimo saluto, perché pochi minuti dopo la mamma, stando in casa, sente un tonfo secco e spontaneamente grida: «È Samuele!» Si è affacciata alla finestra e ha potuto solamente constatare la cruda realtà. Una macchina lo aveva investito mentre attraversava la strada e per lui umanamente non ci fu più nulla da fare. Da quel momento in poi il paradiso aveva un angelo in più. In un baleno il marciapiede si riempì di persone e seppur nel caos concitato del momento, non pochi notarono che nemmeno Sorella Morte, come la chiamava San Francesco d'Assisi, era riuscita a strappare il sorriso dalle sue labbra, e il suo volto era rimasto luminoso. Sembrava dormisse, era nella pace, e stava sognando qualcosa di bello, tanto che Don Francesco, quando lo vide, esclamò: «Sorride, è in braccio alla Madonna!» Ed io voglio dare in questo caso anche la mia testimonianza, perché anch'io sono corsa quel giorno all'obitorio perché conoscevo Franco e Antonella. E vedere quel bambino così bello, luminoso, cioè a pochi mesi dalla morte del mio Giovanni, è stata anche per me una conferma, come diceva mamma Antonella, perché aveva una luce particolare. Non sembrava che dormisse, sembrava vivo lì e emanava questa luce bellissima, era veramente trasfigurato in un angelo. È stata un'emozione grandissima. E, ecco, ora Franco, il babbo, ci vuol dire qualcosa, anche lui, con tanta emozione, perché la cosa non è semplice.
Ciao Franco, benvenuto.
Grazie Don Eligio. Ora tocca a me. Non mi potete credere che tutto questo tempo ho fatto a te piangere. Ricordare come ha fatto mia moglie, chi è veramente un genitore, siamo delle persone vere. Siamo in questa sofferenza dove la lotta non è trasmettere la sofferenza, ma è saperla superare, perché la sofferenza fa parte della vita. Quello che cerchiamo di poter parlare di Samuele è difficile, perché non lo auguro a nessuno che si possa ritrovarsi senza un figlio, e la nostra vita è cambiata. Mi sento impotente di fronte a questa morte e trovo soltanto la forza in Dio per andare avanti, perché ricordo i miei 12 anni vissuti con lui, che ero talmente apprensivo che anche per un solo graffio correvo a medicarlo, e vederlo guarito perché facevo questo gesto per lui mi faceva sentire felice per essere presente, solo per quello. Eppure ho dovuto vivere un momento doloroso nell'incidente senza poter fare niente per aiutarlo. È volato via così in fretta da non rendermi neanche conto, e ogni volta piango quando mi torna in mente il ricordo di quel giorno. Chiudersi in se stessi nel proprio dolore è la cosa più naturale che ti possa accadere dopo la morte di un figlio, soprattutto. Ma noi abbiamo avuto reagire, e grazie al cammino di fede che avevamo già intrapreso da anni e alle testimonianze di genitori che hanno avuto la stessa sofferenza come qui abbiamo Paola, e grazie a loro che in particolare i sacerdoti che hanno conosciuto loro e abbiamo conosciuto anche noi, che ci hanno preso per mano, siamo riusciti a vincere la disperazione ed a crescere la nostra fede. Ci dà la speranza, una vita nuova, dove Samuele ci aspetta per l'eternità. Solo la preghiera e la volontà di Dio mi aiutano ad accettare questo distacco e ci aiuta per tutti. Un grande aiuto ci è stato dato anche da questo movimento GAM che abbiamo conosciuto, Porta del Cielo, guidati da te, Don Eligio, dove ogni giorno tramite il gruppo su WhatsApp ci nutri di parole di Dio e ci ha dato modo di conoscere, condividere la nostra vita con gli altri genitori che hanno un figlio in cielo, certi di essere capiti in ogni momento. Sono convinto che Samuele, in quel momento che ha incontrato la mamma celeste, gli abbia chiesto questo: facciamo in modo che i miei genitori non soffrino per niente, ma abbiano riscontro di che questa fede.
Che bello.
Io ringrazio veramente.
Grazie a te, grazie. Grazie per le parole proprio che si è sentito col cuore, grazie. Mi ricordo quel pomeriggio a casa vostra, ho respirato umanità e santità. Grazie, perché tanta sofferenza non può andare persa, assolutamente. Ecco, volevo leggervi un messaggio che è arrivato da Lidia di Cislago e dice questo: che emozione sentire queste testimonianze. Io, dice, grazie, ho perso un nipote a soli 14 anni, un pirata della strada lo ha falciato via. Io quell'anno non facevo altro che piangere, quell'agosto del 1994, una preghiera per tutti. Ecco, questo lei chiedeva di che cosa era morto, ma adesso l'avevate appena detto. Purtroppo vedete che la morte arriva. Ecco, però oggi siete stati una grande testimonianza. C'è anche un altro messaggio che è arrivato, ve lo leggo. Buongiorno a tutti, vorrei fare una testimonianza. Mia mamma è tornata al Creatore poi più di un mese fa. Vorrei spedirvi la lettera che ho scritto e letto al suo funerale. È stata una mamma splendida, straordinaria. Vorrei testimoniare la sua vita. Da lei un giorno, tanto tempo fa, ho sentito una preghiera, da me mai sentita se non da lei. Lei ripeteva continuamente tutto il giorno e anche quando dormiva continuava a recitare: Gesù mio, ti amo, pietà, perdono, misericordia per tutte le mie colpe, per tutti i miei peccati, per tutte le mie miserie. Gesù mio, ti amo. Se ritenete sia possibile, se volete, grazie infinite. Un forte abbraccio a tutti di cuore e una santa giornata. Ecco, io chiedo a questa amica se ha piacere, può inviare questa lettera anche al nostro sito, al sito proprio del gruppo. Vi ripeto l'indirizzo: www.gruppomariaportadelcielo, tutto minuscolo e tutto attaccato, .it. Ecco, se ha piacere invii pure questa lettera e in un modo o nell'altro sicuramente ne faremo tesoro anche per questa nostra trasmissione. Vi leggo intanto un altro messaggio che è arrivato. Eccomi a voi con tanta gioia e gratitudine. Vi sono molto riconoscente per tutte le volte che ascolto queste testimonianze che riempiono il mio cuore di tanto amore, pace, fortezza ed esempio di vita. La storia di Samuele mi ha fatto capire quanta bontà, amore e gioia aveva nel cuore e soprattutto il sorriso. E anche Giovannino, appassionato di pianoforte. Ho ascoltato con molta commozione il canto e anche il canto di Samuele. Vi ringrazio di cuore, cari Samuele e Giovannino, ci proteggete dal cielo. Grazie mamma Antonella, nonostante la tua vita tanto provata e commovente, mi hai trasmesso tanta fiducia. Saluto papà Franco e che scrive è la nostra cara suor Silvana. Ecco, vedo che il tempo ci sta proprio lasciando, sta andando avanti inesorabile e allora ci avviamo alla conclusione, ancora con un racconto di San Domenico Savio quando, ecco, torna lui dal suo papà. Erano trascorsi 30 giorni dalla morte di Domenico e il povero papà, con il dolore di quella perdita ancora vivo e profondo, non poteva prendere sonno. Quando ecco gli parve che il soffitto della camera si aprisse e che una grande luce vincesse il buio. In mezzo a quella luce ecco delinearsi la figura del suo Domenico, con il volto ridente e gioioso, ma con un aspetto maestoso e bellissimo. Carlo Savio rimase come fuori di sé per la meraviglia, poi balbettò: «Oh, Domenico! Domenico, come va? Dove sei? Sei già in paradiso?» «Sì, papà», rispose, «io sono veramente in paradiso. Oh, Domenico, se il Signore ti ha fatto questa grande grazia, pregalo per i tuoi fratelli e le tue sorelle, affinché un giorno possano venire con te, e pregalo anche per me e per la mamma, perché possiamo salvarci tutti e ritrovarci di nuovo tutti insieme in paradiso». Domenico sorrise con quel suo sorriso tranquillo e rispose: «Sì, papà, sì, pregherò». La luce disparve e la cameretta tornò buia. Anche all'oratorio Domenico era tornato. I suoi compagni se lo sentivano accanto con la sua bontà come un tempo. Ogni giorno Don Bosco sentiva raccontare dai giovani grazie ricevute da lui. Un ragazzo che aveva un dolore di denti fortissimo l'aveva invocato ed era guarito all'istante. Un altro che aveva una febbre altissima, in presenza di Don Bosco, chiamò in aiuto Domenico e la febbre se ne andò immediatamente. Non era stato il piccolo infermiere di tutti, continuava ad esserlo. E parecchi scrivevano con estrema confidenza sui loro quaderni: «Savio, aiutami», come se fosse ancora lì, seduto nel banco con il suo sorriso. Ecco. Con questo vogliamo proprio salutarci sul serio, sentiamo ancora il saluto dei nostri cari ospiti, cari, più che ospiti li sento familiari, dei nostri familiari. Grazie, perché Samuele è stato salutato, un solo saluto perché abbiamo ancora un minuto e poi basta. A voi.
Un saluto a tutti a Radio Mater e grazie a te Don Elisio per quanto ci stai vicino. E veramente un abbraccio a tutta Radio Mater che ci ha dato questa possibilità. Grazie, grazie di tutto Don Elisio, grazie a tutti voi.
Grazie Don Elisio, ti sono vicino nel cuore e le preghiere.
Ciao, vi voglio bene sul serio, estendetelo anche a tutti gli altri genitori dei nostri angeli lì in Toscana, va bene?
Grazie
Don Mario, un abbraccio di cuore, grazie a tutta la comunità di Maria, veramente grazie a tutti. Diciamo una bella Ave Maria e vi do la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E su tutti, per intercessione della nostra cara mamma, venerata da noi come Maria porta del cielo, scenda abbondante la benedizione di Dio onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie di cuore, cara famiglia di Radio Mater, e grazie a tutti i radioascoltatori.